Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla Pagina al Microfono. Durante questo mese d'ottobre vogliamo proporvi, come sapete, alcuni racconti scritti dai più grandi romanzieri dell'Ottocento e del Novecento. Abbiamo incominciato la scorsa settimana con Guy de Maupassant, con il suo racconto La Collana, e continuiamo questa settimana con un altro grande romanziere francese, Marcel Proust. La sua raccolta di racconti I piaceri e i giorni fu pubblicata nel 1896. Generalmente si arriva alla lettura di questa raccolta di racconti soltanto dopo essere passati attraverso la lettura del grande romanzo di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto. Chi legge infatti I piaceri e i giorni in genere è alla ricerca di elementi, di riferimenti, di abbozzi in nuce di quello che sarà poi il materiale del grande romanzo proustiano. E tuttavia la prosa elegante, l'anticonformismo delle idee, la trattazione dei temi della gelosia, della morte, dell'amore, che appunto ritroveremo nel grande romanzo di Proust, sono già presenti in quest'opera giovanile, che certo ha nella frammentarietà una delle sue caratteristiche principali, ma tuttavia, per quanto ciascun racconto possa ovviamente essere letto a sé stante, nel momento in cui invece le si leggono tutte quante di seguito, le varie parti di questa raccolta, ecco che improvvisamente si percepisce quella visione unitaria e coerente del mondo dei salotti parigini che Proust frequentava abitualmente, quasi che si trattasse di una sorta di anticipazione del suo monumentale romanzo. Dalla raccolta I piaceri e i giorni di Marcel Proust vi proponiamo Violante o la mondanità. La viscontessa di Stiria era tenera e generosa, tutta impregnata di una grazia che incantava. Lo spirito del visconte, suo marito, era estremamente vivo e i lineamenti del suo viso d'una regolarità ammirevole. Ma il primo granatiere che passava era più sensibile e meno volgare. Essi educarono lontano dal mondo, nel rustico possedimento di Stiria, la figlia Violante, che, bella e viva come il padre, caritatevole e misteriosamente seducente come la madre, sembrava riunire le qualità dei genitori in una proporzione perfettamente armoniosa. Ma le mutevoli aspirazioni del cuore e del pensiero non trovavano in lei una volontà che, senza limitarle, guidasse quelle e impedisse a lei di divenire il loro incantevole ma fragile trastullo. Questa mancanza di volontà ispirava alla madre di Violante inquietudini che avrebbero potuto col tempo essere giustificate se in un incidente di caccia la viscontessa non fosse morta improvvisamente con il marito, lasciando Violante orfana all'età di 15 anni. Vivendo quasi sola, sotto la sorveglianza acuta ma inesperta del vecchio Augustin, suo precettore e intendente del castello di Stiria, Violante, in mancanza d'amici, fece dei propri sogni i suoi unici compagni e si riprometteva di rimanere fedele ad essi tutta la vita. Li portava a passeggio nei viali del parco, nella campagna, li affacciava alla terrazza che, al limite del possedimento di Stiria, guardava il mare. Elevata da essi al di là di se stessa, iniziata da essi, Violante sentiva tutto il visibile intorno e presentiva un po' di invisibile. La sua gioia era infinita, interrotta da tristezze che superavano la gioia in dolcezza.
Thank you.
parte Augustine e qualche fanciullo del paese, Violante non vedeva nessuno. Soltanto la sorella minore della madre, che abitava a Juliange, un castello che si trovava a qualche ora di distanza, veniva qualche volta a farle visita. Un giorno in cui la zia andò appunto a trovare sua nipote, l'accompagnò un amico. Si chiamava Honoré e aveva 16 anni. A Violante non piacque, ma ritornò. Passeggiò con lei in un viale del parco. Poi, appena il sole tramontò, avendo camminato a lungo, si sedettero su una panchina per guardare i riflessi con cui il cielo rosa addolciva il mare. Honoré si avvicinò a Violante per ripararla dal freddo. Le allacciò la pelliccia intorno al collo con particolare lentezza. Volle parlarle a bassa voce e avvicinò le labbra all'orecchio di Violante, che non si allontanò. Ma udirono un rumore nel fogliame. «Non è nulla», disse teneramente Honoré. «E mia zia?» disse Violante. Era il vento. Ma Violante, che si era alzata, rinfrescata molto a proposito da quel vento, non volle risedersi e si congedò da Honoré nonostante le sue preghiere. Lei ebbe dei rimorsi, una crisi di nervi e per 2 giorni di seguito stentò ad addormentarsi. Il ricordo era per lei un cuscino bruciante che rivoltava continuamente. 2 giorni dopo, Honoré venne a trovarla. Lei fece rispondere che era uscita per una passeggiata. Honoré non lo credette affatto, ma non osò più ritornare. L'estate seguente, lei ripensò a Honoré con tenerezza, ma con dolore, anche perché sapeva che si era imbarcato su una nave come marinaio. Quando il sole tramontava sul mare, seduta sulla panchina dove egli l'aveva condotta un anno prima, si sforzava di ricordare le labbra protese di Honoré, i suoi occhi verdi semichiusi e quegli sguardi immobili come raggi che fermavano su di lei un po' di calda luce viva. Lo ricordava assai bene, ossessionante e inattesa come una tentazione. Una sera, durante il pranzo, guardò sospirando l'intendente seduto di fronte a lei. «Sono molto triste, Augustin mio», disse Violante. «Nessuno mi ama», proseguì. «Eppure», rispose Augustin, «quando 8 giorni fa sono stato a Juliange per riordinare la biblioteca, ho udito dire di voi come bella». «E da chi?» chiese tristemente Violante. Un debole sorriso rialzava appena e molto delicatamente un angolo della sua bocca, come quando si scostano adagio delle tende per far passare il chiarore del giorno. «Da quel giovane dell'anno scorso, il signorino Honoré». «Lo credevo in mare», disse Violante. «È ritornato», disse Augustin. Violante si alzò di scatto, si portò quasi barcollando in camera sua per scrivere a Honoré di venirla a trovare. Prendendo la penna, ebbe una sensazione di felicità e di potenza ancora sconosciuta. La sensazione che lei avrebbe potuto impostare la propria vita secondo il suo capriccio e per il suo piacere. Avrebbe potuto dare un piccolo tocco ai meccanismi dei loro destini, che sembravano imprigionarli l'uno lontano dall'altra, ed egli sarebbe apparso di notte, sulla terrazza, diverso da come le appariva nella crudele estasi del suo desiderio insoddisfatto. Le sue segrete possibilità, il suo perpetuo romanzo interiore e le cose avevano strade intercomunicanti e sulle quali lei stava per proiettarsi verso l'impossibile che avrebbe reso praticabile creandolo. Il giorno dopo ricevette la risposta di Honoré, che si accinse a leggere tremante sulla panchina dove l'aveva abbracciata. «Signorina, ricevo la vostra lettera 1 ora prima della partenza della mia nave. Ero in licenza per 8 giorni e ritornerò solo fra 4 anni. Conservate un buon ricordo del vostro rispettoso e tenero Honoré». Allora, contemplando quella terrazza dove egli non sarebbe più venuto, e quel mare che glielo portava via e le lasciava in cambio, nella sua fantasia di ragazza, un po' del suo grande incanto misterioso e triste, incanto delle cose che non ci appartengono, riflettono troppi cieli e bagnano troppe spiagge, Violante scoppiò in lacrime. «Mio caro Augustin», disse la sera, «mi è successa una disgrazia». Il primo bisogno di confidenza nasceva in lei dalle prime delusioni, così come naturalmente nasce di solito dalle prime gioie dell'amore. Lei non conosceva ancora l'amore. Poco tempo dopo ne soffrì. È questo l'unico modo per imparare a conoscerlo. Violante si innamorò, cioè un giovane inglese che si chiamava Lawrence fu per diversi mesi l'oggetto dei suoi più insignificanti pensieri, lo scopo delle sue più importanti azioni. Una volta era andata a caccia con lui e non capiva perché il desiderio di rivederlo soggiogasse il suo pensiero, la portasse per ogni strada incontro a lui, le allontanasse il sonno, distruggesse la sua pace e la sua gioia. Violante era invaghita di lui, ma ne fu poi disdegnata. A Lawrence piaceva la vita mondana e, stando appresso a lui, piacque anche a lei. Lawrence però non aveva sguardi che per quella campagnola di 20 anni. Lei si ammalò di gelosia e di dolore e cercò di dimenticare Lawrence alle terme. Ma avendo visto preferite a lei tante donne non belle come lei, restò così ferita nel suo orgoglio che decise di conquistare tutte le loro qualità per avere la meglio. «Ti lascio, mio caro Augustin», disse. «Vado alla corte d'Austria». «Dio non voglia», disse Augustin. «I poveri del paese non saranno più consolati dalle vostre elemosine quando sarete in mezzo a tante misere persone. Non giocherete più con i nostri bambini nei boschi. E chi suonerà l'organo in chiesa? Non vi vedremo più dipingere nei campi. Non comporrete più canzoni per noi». «Non darti pensiero, Augustin», disse Violante. «Pensa a custodire bene in fedeltà il mio castello e i miei contadini di Stiria. La vita mondana non è per me che un mezzo. D'armi volgari, ma invincibili. E se un giorno voglio essere amata, le devo possedere. Mi ci spinge anche la curiosità e il bisogno di fare una vita un po' più materiale, meno meditativa di questa. Insomma, desidero un riposo e un insegnamento. Appena la mia posizione sarà sicura e le mie vacanze finite, lascerò la vita mondana per quella di campagna, per la gente semplice di qui e per ciò che preferisco a tutto, le mie canzoni. Ad un momento preciso, anche non troppo lontano, mi fermerò e tornerò nella nostra Stiria a vivere con te, mio caro». «Lo potrete?» chiese Augustin. «Si può quel che si vuole», disse Violante. «Forse non vorrete più la stessa cosa», disse Augustin. «Perché?» chiese Violante. «Perché sarete cambiata», disse Augustin. La gente mondana è così mediocre che Violante dovette solo degnarsi di mescolarsi ad essa per eclissare quasi tutti. I signori più inaccessibili, gli artisti più sdegnosi le andarono incontro e le fecero la corte. Lei sola aveva intelligenza, buon gusto e un incedere che dava l'idea di tutte le perfezioni. Lanciò commedie, profumi e abiti. Le sarte, gli scrittori, i parrucchieri mendicarono la sua protezione. La più famosa modista austriaca le chiese il permesso di dichiararsi sua fornitrice. Il più illustre principe d'Europa le chiese il permesso di dichiararsi suo amante. Lei credette opportuno rifiutare ad ambedue questa prova di stima che avrebbe consacrato definitivamente la loro eleganza. Fra i giovani che domandarono d'essere introdotti in casa di Violante, Lawrence si fece notare per la sua insistenza. Dopo averle causato tanto dolore, le ispirò per questo anche un po' di disgusto e la sua bassezza l'allontanò da lei più di quanto non avesse fatto tutto il suo disdegno un tempo. «Non ha il diritto di indignarmi», pensava. Non l'avevo amato per la sua nobiltà d'animo e sentivo chiaramente, senza osare confessarmelo, che era vile. Questo non mi impediva d'amarlo, ma solamente di amare la sua nobiltà d'animo. Pensavo che si potesse essere vili e amabili nello stesso tempo. Ma dal momento che non si ama più, si ritorna a preferire la gente di cuore. Com'era strana la mia passione per quest'uomo cattivo. Tutta un'infatuazione che non aveva neanche l'attenuante di essere esaltata dai sensi. L'amore platonico non vale granché. Vedremo come riuscì a capire un po' più avanti come l'amore sensuale valga ancor meno. Augustin andò a trovarla. Voleva ricondurla in Stiria. «Avete conquistato una vera potenza», le disse. «Questo non vi basta. Ritornate la Violante d'un tempo». «In verità l'ho appena conquistata, Augustin», rispose Violante. «Lasciami almeno esercitarla qualche mese». Un avvenimento che Augustin non aveva previsto dispensò per qualche tempo Violante dal pensare a ritornare. Dopo aver rifiutato 20 altezze serenissime, altrettanti principi sovrani e un uomo di genio che chiedevano la sua mano, sposò il duca di Boemia, che aveva delle particolari qualità, e 5 milioni di ducati. L'annuncio del ritorno di Honoré fece correre il rischio di rompere il matrimonio il giorno prima della sua celebrazione. Ma una malattia da cui era afflitto lo sfigurava e ne rese la familiarità odiosa a Violante. Lei pianse sulla vanità dei suoi desideri che un tempo volavano così ardenti verso una carne in fiore, allora, e che adesso era per sempre corrotta. La duchessa di Boemia continuò a incantare come Violante di Stiria, e l'immensa fortuna del duca non servì che a darle una cornice degna in rapporto all'oggetto d'arte che lei era. Ma da oggetto d'arte divenne oggetto di lusso, per quella naturale inclinazione delle cose di questo mondo a discendere al peggio, quando un nobile sforzo non mantenga il loro centro di gravità al di sopra di esse. Augustin si stupiva di tutto ciò che sentiva dire su di lei. «Perché la duchessa, le scriveva, parla sempre di cose che Violante disprezzava tanto? Perché piacerei meno con preoccupazioni che per la loro stessa superiorità sono antipatiche e incomprensibili alle persone mondane», rispose Violante. «Ma mi annoio, mio caro Augustin». Egli andò a trovarla e le spiegò perché si annoiava. «Il vostro amore per la musica, per la meditazione, per la carità, per la solitudine, per la campagna, non si esplica più. Il successo vi occupa, il piacere vi trattiene, ma non si trova la felicità se non facendo ciò che si ama, con il trasporto intenso dell'anima». «Come lo sai, tu che non hai vissuto?» chiese Violante. «Ho pensato, e questo è vivere», disse Augustin. «Ma spero che sarete presto presa dal disgusto della vostra inutile vita». Violante si annoiò sempre di più. Non era serena come un tempo. Da allora disse ogni sera a suo marito: «Partiremo dopodomani per la Stiria e non la lasceremo più». Poi c'era una festa che forse le sarebbe piaciuta più delle altre, un abito più bello da mostrare. Il bisogno profondo di fantasticare, di creare, di vivere di solitudine e di pensiero, e anche quello di sacrificarsi, pur facendola soffrire perché non era soddisfatto, pur impedendole di trovare in società l'ombra stessa d'una gioia, si era troppo attenuato. Non era più abbastanza forte da farle cambiare vita, per costringerla a rinunciare al mondo e realizzare il suo vero destino. Continuava a offrire lo spettacolo sontuoso e desolato d'un'esistenza fatta per l'infinito e a poco ridotta al nulla, con soltanto su di essa le ombre malinconiche del nobile destino che avrebbe potuto avere e dal quale si allontanava ogni giorno di più. Un grande impulso di completa carità che avrebbe lavato il suo cuore come una marea, livellato tutte le disarmonie che ostacolano uno spirito mondano, era bloccato dalle mille dighe dell'egoismo, della civetteria e dell'ambizione. La bontà non le piaceva più che come un'eleganza. Avrebbe ancora fatto carità di denaro, avrebbe ancora sacrificato se stessa e il suo tempo, ma tutta una parte di lei era riservata, non le apparteneva più. Leggeva o fantasticava ancora la mattina a letto, ma con una mentalità falsata che adesso si fermava all'esterno delle cose e rifletteva su se stessa non per approfondirsi, ma per ammirarsi voluttuosamente e maliziosamente, come in uno specchio. E se le avessero annunciata allora una visita, non avrebbe avuto allora la volontà di rimandarla per continuare a fantasticare o a leggere. Era arrivata anche a non gustare più la natura, e l'incanto delle stagioni ormai per lei esisteva solo per dare profumo e tono alle sue eleganze. Gli incanti dell'inverno divennero il piacere d'essere freddolosa, e la gioia della caccia chiuse il suo cuore alle tristezze dell'autunno. A volte cercava di ritrovare, camminando sola in un bosco, l'origine naturale delle vere gioie, ma sotto foglie tenebrose portava a passeggio abiti vistosi. E il piacere d'essere elegante corrompeva la gioia di essere sola e di sognare. «Domani partiamo?» chiedeva il marito. «Dopodomani», rispondeva Violante. Poi il duca cessò di chiederglielo. Ad Augustin, che si lamentava, Violante scrisse: «Ritornerò quando sarò un po' più vecchia». «Voi sciupate deliberatamente con loro la vostra giovinezza», rispose Augustin. «Non tornerete mai più nella nostra Stiria». Non vi ritornò davvero. Giovane, era rimasta in società per esercitarvi una sovranità d'eleganza che aveva conquistata quasi ancor bambina. Vecchia, vi restò per difenderla. Ma fu cosa vana, la perdette, e quando morì cercò invano di riconquistarla. Augustin aveva contato sul suo disgusto, ma non aveva tenuto conto di una forza che, se è nutrita dalla vanità, vince il disgusto, il disprezzo e la noia stessa: l'abitudine.